comunicazioni per il media center solo in caso di necessità, oppure veniva adibita anche a dormitorio, a recupero?
No, non l'avevamo specificato con il funzionario né con la presidente della provincia la finalità. Il media center era quella, come posso dire, indicazione di massima che diceva lì c'è la cittadella del Genoa Social Forum. Poi ovviamente la cittadella del Genoa Social Forum si componeva per l'80% della comunicazione, perché le ripeto, e ci fu questo afflusso enorme dei giornalisti mainstream, quelli lì, ci fu tutto il resto, per cui nessuno sostanzialmente fino all'ultimo giorno aveva pensato di utilizzarlo diversamente, ma non è che c'era stata una preclusione, avevano detto soltanto per farci, no, nessuno aveva precisato l'utilizzo.
Quindi era previsto che era potessero anche dormirvi persone?
No, allora, non era né previsto né non previsto, è successo che tale era l'afflusso per cui noi pensammo che fosse una soluzione di emergenza, un ripiego, nel senso che veramente non ci aspettavamo, nessuno se l'aspettava così tanta gente.
Lei ha ricevuto mica qualche richiesta la sera del 21 da parte della polizia per sapere com'era sistemata e com'era organizzata la scuola Diaz?
No, assolutamente.
Non ha ricevuto nessuna telefonata, nessuna richiesta?
Assolutamente nessuna. No.
Va bene, se non ci sono altre domande, allora può andare, grazie di essere venute, buongiorno.
Ma l'avvocato Ballerini magari credo che abbia impegni.
Buongiorno, vuole leggere quella formula, voce alta?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità, a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
Si accomodi, dica le sue generalità.
Alessandra Ballerini, nata a Genova il 23-11-70.
Prego, deve rispondere alle domande dell'avvocato Robotti.
Buongiorno, avvocato. Lei ha partecipato alle manifestazioni organizzate in occasione del vertice G8 che si è svolta a Genova nel luglio 2001?
Sì.
E ci può dire in che modo vi ha partecipato, se come cittadino che manifesta le proprie idee o in altra, svolgendo funzioni, incarichi, altre cose?
Sì. Facevo parte dei giuristi democratici e avevamo deciso con una serie di colleghi di Genova e anche poi di fuori Genova di partecipare in funzione di avvocati alle manifestazioni che si sarebbero tenute in quei giorni per assistere eventuali persone che avessero avuto bisogno di assistenza legale nei 3 giorni del G8. In particolare io facevo diritto all'immigrazione, quindi ero tra virgolette interessata alla prima giornata, che era la manifestazione dei migranti, e poi però ho continuato a partecipare anche ai giorni successivi.
Ho capito. Ci può così, raccontare, se ricorda, come si svolgeva questo tipo di funzioni di servizio come avvocati dell'Associazione Giuristi Democratici?
Sì. Nei giorni precedenti ci riunivamo spesso per decidere appunto le nostre modalità di intervento, per conoscerci. E i giorni invece del G8 ci raccoglievamo in piazzale Kennedy, dove c'era un, diciamo, un nostro punto di raccolta come legali, oppure nella scuola che io chiamo Diaz, ma che credo che sia la Pascoli, dove c'era la sede del GSF e anche dei medici. E ci coordinavamo su chi avrebbe assistito quali manifestazioni. In realtà poi ci muovevamo per andare in determinate piazze, eravamo in collegamento telefonico, per cui io spesso ricevevo delle telefonate o da piazzale Kennedy o dal Giuseppe Scrivani che stava all'interno della scuola Pascoli, che mi dicevano di spostarmi in altre piazze perché c'era più bisogno, tra virgolette, di avvocati in altre zone della città, e quindi, oppure di andare ad esempio a trovare persone che erano state ricoverate in ospedale, piuttosto che controllare cosa succedeva allo stadio Carlini o in via Tolemaide e via di seguito. Quindi si girava così, secondo ordini che venivano dati, consigli che venivano dati al momento e secondo quello che vedevamo che succedeva. Poi la sera ci si riuniva nuovamente, si faceva il punto della situazione, si prendeva atto di quello che era successo durante il giorno, se avevamo raccolto denunce piuttosto che testimonianze, eccetera, si
e mi scusi, divideva. Dove vi vedevate? Quindi lei sta parlando innanzitutto di questo lavoro anche di strada, col collegamento telefonico di cui, che ci ha descritto, di che giorni di luglio? Quelli della manifestazione?
19, 20, 21.
E questo, apparato di un punto di raccolta in piazzale Kennedy.
Sì.
E queste riunioni di cui ha parlato proprio adesso, invece, con gli altri colleghi, dove si svolgevano in genere?
La mattina, prima di partire per le varie piazze, ci vedevamo in piazzale Kennedy, e la sera, nel pomeriggio, quando ci si riuniva e si faceva il punto della situazione, era nella scuola Pascoli.
Lei sa se vi erano dei locali e delle attrezzature dedicate alla vostra attività?
Noi avevamo una stanza con dei computer, delle stampanti, dove svolgevamo le nostre attività, dove ci riunivamo e raccoglievamo dati, scrivevamo, stampavamo e sì.
Capito. E in questa stanza si ricorda dove era collocata, all'interno della scuola Pascoli più o meno?
La scuola Pascoli mi sembra che fosse al primo piano, perché io mi ricordo che al piano di sopra c'erano le radio, quindi direi che fosse al primo piano.
Ho capito. In questa stanza c'erano anche altri servizi o era solo riservata agli avvocati?
No, lì c'era, direi che c'erano gli avvocati fondamentalmente, e sì, io ricordo questo.
Va bene. Ora, vorrei chiedere in particolare che cosa è successo, lei a che fatti ha assistito, che ruolo ha avuto la notte tra in particolare sul finire della giornata del 21 di luglio del 2001 e in particolare nella notte tra il 21 e il 22 di luglio in via, nella scuola Pascoli, Diaz e comunque nelle adiacenze di via Cesare Battisti.
Sì, mi ricordo che dopo le manifestazioni mi avevano chiamato giusto dalla scuola dicendomi che un collega era stato ferito e di andarlo a trovare, se non sbaglio, nel reparto neurologia del San Martino, e col mio socio collega Marcovano siamo andati a trovarlo. Poi siamo rientrati alla scuola Pascoli, e sono state intorno alle 11 di sera. Siamo rimasti un po' lì a parlare con i colleghi e col coordinatore. E poi a un certo punto, se ne andavano via tutti a riposarsi tendenzialmente, quindi in quel momento non sarebbero rimasti più avvocati all'interno della nostra sala. E quindi un medico, che era Massimo Costantini, che era un medico appunto dei sanitari del Genoa Social Forum, un altro, so che c'era un altro ragazzo svizzero, non so che funzioni avesse, e il nostro coordinatore, che era Giuseppe Scribani, mi chiedono se posso fermarmi lì la notte. Per quello che so, si fermava sempre qualche avvocato a dormire lì la notte, a controllare, insomma, in qualche modo. E io, dato che sono una civilista, in più mi occupavo specificamente di migranti, in più essendo donna, in più essendo stanchissima, chiedo di poter quantomeno andare a casa a fare una doccia, perché non ero riuscita a fermarmi neanche un secondo. Dico che se trovano qualchedun altro, qualche altro collega penalista, o anche perché loro volevano che qualcuno si fermasse, perché il timore era sempre che ci fossero delle perquisizioni, no? O non autorizzate, o comunque materia più per un penalista sicuramente che per una civilista. E comunque lascio il mio numero di cellulare, se avete bisogno tornerò, insomma.
Mi scusi, siccome prima ha detto che in genere si fermava un avvocato ogni sera, questo timore era generale o c'era un motivo specifico?
Ogni giorno cresceva e quel giorno di più. Mi sembra che fosse anche legato a delle foto, delle testimonianze che avevamo raccolto riguardo delle infiltrazioni, presunte infiltrazioni di forze dell'ordine del Black Bloc. Mi sembra che fosse legato a delle foto che avevamo ritrovato su questo tema, quindi avevamo paura appunto di subire. In quei giorni c'era paura di qualunque cosa, insomma, e quindi quella sera appunto non c'era nessuno che si fermava a dormire, anche perché il giorno dopo poi tutti ripartivano, i colleghi che venivano da fuori. E quindi intorno alle 11:30 esco dalla scuola Pascoli, sono sempre con il mio collega Marco Vano, che è in scooter, e lascio il cellulare però sia Massimo Costantini, vabbè, Giuseppe Scribani l'aveva già, e torno, vado verso casa dei miei genitori che sono lì vicino, in via Telesio, e scendo, insomma, ho messo 5 minuti immagino, scendo dallo scooter, mentre sono sulle scale Massimo Costantini mi chiama e mi urla: ci stanno ammazzando tutti, vieni subito. E allora il mio socio era già ripartito e allora ho chiesto a mio padre di accompagnarmi in macchina alla scuola. Abbiamo fatto, come stavo a dire, via Mendola, poi via Trieste, siamo arrivati da giù, insomma, non da Piazza Merani. E mi ricordo delle persone affacciate alla finestra che ci urlavano, dei civili, insomma, degli abitanti di quei palazzi, che ci urlavano scappare via, che sentivano delle urla di scappare. E fermano le forze dell'ordine, fermano la macchina di mio padre all'inizio di via Battisti, e io scendo dalla macchina e scende anche mio padre, io tiro fuori il tesserino al consiglio dell'ordine, dico che sono un avvocato, che mi hanno avvertito che c'è qualcosa in atto, che presumo una perquisizione, ma anche se dal tono di Massimo Costantini era decisamente qualcosa di più, e che voglio assistere. Vengo respinta da erano tantissimi poliziotti, erano tutti schierati, e tra l'altro in quel momento io e mio padre siamo gli unici civili nella via, non era ancora arrivato nessuno e gli altri erano dentro le scuole, e mio padre viene allontanato e quindi sta a pochi metri da me, dietro di me, e a me un poliziotto mi urla che testualmente che non mi ricordo se è una merda, un avvocato del cazzo, qualcosa del genere, che se difendevo quelle merde del Genoa Legal Forum dovevo morire come gli altri, mi avrebbero ammazzato come stavano ammazzando gli altri.
Ha detto Genoa Legal Forum, intendeva?
No, dei No Global forse, no, non degli avvocati, intendeva dei No Global, e mi ha detto: ti ammazziamo come stiamo ammazzando gli altri. E non mi ha permesso di entrare nella scuola. Ho ribadito anche al suo collega che era accanto a lui, che appunto che era un avvocato, ho mostrato il tesserino, ho detto che ero stata nominata per la perquisizione, ma non c'è stato assolutamente verso. Quindi poi sono rimasta una parte di quella notte con le spalle contro la ringhiera della scuola. Poi sono arrivati i colleghi, abbiamo iniziato a chiamare, mi ricordo di aver chiamato il collega Fausto Giannelli, che era al Carlini, per sapere cosa stava succedendo da lui e se potevano arrivare dei colleghi ad aiutare. e poi ho visto arrivare altri colleghi che però io penso che da giù non li facessero più entrare, perché li vedevo bloccati dalla parte di Piazza Merani, insomma, oltre il blocco della polizia. Poi è arrivato Vittorio Agnoletto e alcuni altri colleghi, e poi siamo entrati a vedere le condizioni delle due scuole.
Quando avete potuto entrare nelle scuole?
Allora, ho perso il senso del tempo, secondo me è passato un po', almeno tre quarti d'ora, un'ora, dopo tanto però che eravamo lì. Mi ricordo che abbiamo fatto una serie infinita di telefonate, anche perché essendo schiacciati contro le ringhiere noi eravamo una fila di persone schiacciate contro le ringhiere della scuola e di fronte avevamo il blocco della polizia, ma a pochi centimetri dalla faccia, quindi non riuscivamo veramente più a capire nulla di quello che succedeva. E l'elicottero sopra la testa, e io quello che mi ricordo è che sentivo le urla fortissime.
Provenienti da dove, mi scusi?
Dalla scuola di fronte alla mia.
E quindi la Diaz o la Pascoli?
Dalla Pertini, credo che si chiami. Quella dove dormivano.
Il Media Center o l'altro?
L'altro, quello dove dormivano. No. Mi sembrava di sentirle di là, anche se obiettivamente c'era il rumore dell'elicottero, appunto la polizia, il vociare nostro, eccetera. Poi mi ricordo che ho chiamato ripetutamente Claudio Zinola, che è un giornalista, per sapere anche da lui, per informarlo di quello che stava succedendo e per sapere che cosa stava succedendo. E lui mi diceva che vedeva dei feriti. A un certo punto mi ricordo che mi diceva: ora vedo dei feriti portati via in ambulanza. Io non riuscivo a vedere neanche quelli perché ero coperta da
gli cioè, quindi non potevate proprio muovervi?
No.
Perché
no,
cioè, vi dovevate telefonare a una, se ho capito bene, sì. Lei doveva telefonare a una persona a pochi metri,
sì,
da lei, insomma,
sì,
in qualche modo nella stessa via.
Esattamente, sì. E so che tra l'altro a un certo punto mi ha detto: credo che abbiano ucciso qualcuno perché vedo portare via un sacco come quelli portacadaveri, che poi vabbè il giorno dopo abbiamo scoperto che in realtà conteneva altre cose, però era lui mi faceva la diretta di quello che succedeva a due metri da me sostanzialmente, e mio padre nel frattempo era stato allontanato definitivamente dalla via e potuto rientrare a casa.
Ho capito. E a questo punto, quando lei è riuscita a entrare nelle scuole, ci può descrivere lo stato dei luoghi, se c'erano delle differenze rispetto a... Ci ha detto di essere andata via non molto tempo prima, quindi rispetto a quando vi era stata la stessa sera.
Sì, la scuola dove noi svolgevamo la nostra attività di legali era, diciamo, devastata, la nostra stanza era devastata, e mi ricordo carte dappertutto e i computer. Cosa che mi ricordo è che non erano rotti, erano smontati, cioè forse c'era anche uno schermo rotto, ma io mi ricordo che erano smontati gli hard disk. Proprio come se avessero tolto, svitato e portato via l'hard disk dei computer, e tutte le carte per terra, tutto, insomma, come se fossero entrati dei ladri, ma anche, insomma, dei vandali, direi, dentro. E poi il ricordo peggiore è la scuola Pertini. Mi ricordo, sono entrata dentro,
quindi la Diaz. Scuola Diaz, quella che noi chiamiamo scuola. Non il Media Center.
Non il Media Center. So di essere entrata, quando ero nella scuola del Media Center, sono entrata su anche dove c'erano le radio, anche lì mi ricordo cose, insomma, per aria. E, però sì, il ricordo più drammatico è il cosiddetto dormitorio, dove c'era sangue dappertutto, tantissimo, proprio tantissimo, ma anche in luoghi non pensavi di trovarlo, cioè contro un muro, degli scalini, e da un termosifone mi ricordo, e un grumo enorme anche di sangue, che infatti so che penso che questa persona è morta di sicuro.
Vorrei farlo vedere brevemente. Anzi, prima chiedo un'altra cosa, tanto che poi cercano magari le foto di questi fatti che ci ha narrato. Lei poi ha comunque denunciato all'autorità, ha fatto un esposto, denunce.
Io ho fatto un esposto relativo soprattutto al fatto che non ho potuto assistere a una perquisizione per la quale ero stata nominata, e quindi sono stata impedita dall'esercitare.
Ci ha anche parlato di qualche cosa di più, comportamento del poliziotto,
quello che riguarda la mia persona, le ingiurie e le minacce di essere uccisa, sì, come gli altri.
Signor Presidente, io poi chiederei l'autorizzazione a produrre la denuncia querela sporta all'autorità giudiziaria dall'avvocato Bagherini. E vorrei farvi vedere il reperto Carabinieri Scuola Pascoli, le foto del, sono da 130, dalla 136 alla 139. Vediamo com'è. Sì. Se vuole avvicinarsi o se vede da qua e poi parla dopo nel microfono. Questo è il reperto, è la foto numero 136 del reperto Carabinieri. La 137, sì. ...138 e 139. Farei vedere anche la 130 se riesce, che mi sono dimenticato. Dalla 130, diciamo 131, anzi 123, mi scusi, perché poi con i numeri faccio confusione, mi mette la 123. Ecco, da 123 a 126. Quindi questa, lei riconosce questa porta? Può andare alla successiva? No, aspetta. Quella successiva? Quella ancora successiva. E è la numero 126. Bene, se vuole tornare al microfono. Lei ha riconosciuto gli oggetti, la stanza, ricorda dove poteva essere collocata?
Era la nostra stanza, e la stanza appunto dove svolgevamo la nostra funzione di avvocati. Io ricordo che, sì, quelle immagini corrispondono al mio ricordo, non so, mi ricordo la postazione dove stavo io entrando, era sulla sinistra, lì erano... c'erano due o tre computer o posti dove, quando mi capitava di stare lì, sedevo lì. E sì, quella era la situazione, i computer smontati e carte dappertutto, che non si capiva nulla più.
Io ho un'ultimissima domanda da farle. In questa stanza di cui adesso che ha riconosciuto nelle foto, lei prima ha detto che ha partecipato a delle riunioni, vorrei chiedere se lei o altri avvocati avete o lei ha visto comunque compiere atti propri proprio dall'avvocato, quindi diciamo una redazione, almeno in bozza, di atti quali, non so, denunce, esposti, raccolta di testimonianze e quant'altro.
Sì, io personalmente avevo redatto una sorta di lista delle persone che erano state portate presumibilmente a Bolzaneto, ma di cui non avevamo più notizia, che so che chiamavano i parenti per avere notizie di alcune persone che erano sparite da 24 ore, insomma. E io avevo redatto questa lista. So che dei colleghi scrivevano al computer, credo che raccogliessero testimonianze, se non addirittura già delle denunce.
E erano comunque, come lei, anche avvocati aderenti all'associazione giuristi
democratici? Sì, erano tutti di quell'associazione.
Va bene, grazie. Io non ho altre domande, signor Presidente.
Grazie. I ministeri hanno domande? Non hanno domande, proprio ministero non ha domande? No.
Allora, farei io una domanda per avere una precisazione. Avvocato La Lordo, parte civile. La persona, il poliziotto che la insultò e la minacciò, era in divisa?
Sì, sì, assolutamente sì.
Ricorda se aveva dei gradi o se era uno qualunque di quei poliziotti che erano lì? Cioè aveva, secondo lei, o poteva avere, secondo lei, una funzione di comando o di dirigenza in quella situazione, o era un poliziotto che era lì e per caso?
Allora, non sono in grado di dire, no, per caso no.
No, no, per caso, voglio dire, uno qualunque di quei poliziotti o aveva la sua posizione o la sua collocazione poteva avere una funzione di comando, di dirigenza.
Per la divisa non lo so, nel senso non ho fatto caso assolutamente ai gradi in quel momento. Era lui quello che in qualche modo dirigeva il traffico nella
divisa. Ah, ecco, quindi aveva un suo ruolo particolare.
Di... aveva più personalità o era quello che aveva un ruolo istituzionale, sì, perché era lui quello che gestiva in quel modo, in quel momento la... veramente il traffico delle persone, lui che ha allontanato mio padre, lui che ha detto a me di non entrare.
Ecco, quando dice allontanato mio padre, è un'espressione di tipo prego s'accomodi, no, o no, cosa vuol dire allontanato mio padre?
In assoluto malumodo, non so se io non l'ho visto sinceramente, e ne abbiamo anche poi parlato poco, però ha fatto in modo che risalisse in macchina e se ne andasse via.
Sì. E un'altra domanda, quando lei dice... ero impedita a muovermi quando aveva alle spalle, mi pare, la scuola. Mm-hmm. Ecco, quando dice impedita, in che senso era impedita a muoversi? Cioè, perché era stata diffidata a muoversi
era stata diffidata dall'entrare, se non
sì, e fin qui, e fin qui va bene.
Sì. Ero fisicamente impedita a muovermi, nel senso che accanto avevo altri colleghi. E va bene, però di fronte avevo questo schieramento di poliziotti a pochi centimetri dalla mia faccia,
addirittura,
e col casco eccetera, quindi ero fisicamente impedita a fare un passo in avanti. Sì.
E questa situazione di impedimento è durata più o meno come tempo, dico?
Davvero era un momento in cui un po' il tempo si fermava, secondo me tre quarti d'ora, un'ora.
Nonostante voi protestaste per questa situazione,
mi ricordo di aver passato tutto il tempo col tesserino in mano, e quando non era al telefono ribadivo, sì, il concetto che volevo entrare nella scuola.
A chi in particolare? Cioè, c'era...
ai poliziotti che avevo di fronte, ma ecco, non parlavano neanche, cioè non...
ecco, cioè non c'era lì come nel caso precedente uno che dirigesse in qualche modo la...
No, c'è stato un certo momento quando siamo entrati nella scuola dormitorio, c'era qualcuno che a un certo punto lo schieramento che avevamo di fronte, quando evidentemente sono usciti tutti i feriti, sono usciti i poliziotti che erano nella scuola, lo schieramento si è un po' aperto, e quindi mi ricordo che con Vittorio e Noretta abbiamo chiesto di entrare nella scuola, e in un primo momento ci è stato detto di no, e poi qualcuno ci ha autorizzato a entrare. E quello era una persona che aveva il potere di farlo, evidentemente.
Grazie, signora.
Prego. Ho una domanda io. Buongiorno, avvocato Tambuscio. Preciso subito che è una domanda che mi interessa per la valutazione del danno. Lei sa se le persone che sono state arrestate in quella circostanza alla Diaz Pertini sono state poi fisicamente espulse dal territorio nazionale?
Sì, io li ho seguiti, direi tutti, insieme al collega Marco Vano e i colleghi Gianluca Vitale e Massimo Pastore di Torino. E
ecco,
sono stati espulsi.
Ma sono stati espulsi come conseguenza dell'arresto o per altri motivi?
Sono stati espulsi in quanto considerati pericolosi per lo Stato italiano.
E questo, che lei sappia, anche le persone il cui arresto non è stato convalidato?
Sì.
Lei sa se sono stati espulsi anche tutti i cittadini appartenenti alla comunità europea?
Non solo, anche una cittadina italiana è stata espulsa.
Si ricorda?
Italo-svizzera, però cioè, con una cittadina italiana.
Quindi è stata espulsa una cittadina italiana. Si ricorda il nome?
No. Il nome era italiano, però mi ricordo che non c'era, avevo riflettuto che non c'era la possibilità neanche di un equivoco perché il nome era italiano.
E lei ha detto che poi si è interessata dei ricorsi.
Sì.
Sa se sono stati annullati in seguito le espulsioni dei cittadini?
Sono stati accolti tutti i ricorsi, sì.
Anche per la cittadina italiana?
Sì.
E un'ultima precisazione, sono stati espulsi fisicamente queste persone? Cioè sono state prese al momento della scarcerazione e espulse fisicamente, o hanno solo avuto...
No, sono state tutte accompagnate coattivamente. E mi ricordo due episodi particolari. Uno, il giorno dopo, appunto il 22, mi ero recata in ospedale San Martino di Genova a trovare alcuni feriti, in particolare mi ricordo Mark Howell e un'altra ragazza tedesca che aveva i capelli lunghi e che mi ricordo che aveva raccontato che era stata trascinata giù dalle scale, presa per i capelli, e erano in gravissime condizioni. In più, un terzo ragazzo